Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
La signora Rosaria tornò a casa fuori di sé e aspettò il ritorno di Antonio torcendosi le mani dall'ansia, come se il figlio fosse andato a battersi con l'arcangelo Gabriele. La sua paura giunse al colmo quando il figlio rientrò a casa inforcando un paio di occhiali. «Tu perdi la vista!» gridò la buona donna. Antonio rispose col più gaio dei suoi sorrisi e spiegò che gli occhiali non erano graduati e che li portava sul naso unicamente per assumere un'aria rispettabile. La madre lo strinse al petto, pregando in cuor suo i santi del paradiso affinché tutte le persone del sesso a cui ella apparteneva e del quale ormai aveva paura stringessero in avvenire quel ragazzo coi sentimenti che essa in quel momento provava. Ma purtroppo quella preghiera non fu esaudita. Le donne provarono sempre per Antonio un sentimento così diverso da quello materno che tutte giudicavano un castigo del Signore, una prova orrenda e quasi insuperabile, l'esser madre o sorella di Antonio, con l'obbligo che quella condizione comportava di non fremere al contatto con la mano di lui. Con tanta fortuna, in un campo che l'Italia, specialmente quella del Sud, chiama il paradiso, un altro giovane, che non avesse avuto la bontà e semplicità di Antonio, sarebbe diventato sicuramente scettico, indifferente e perfino cinico. Antonio, invece, conservò sempre l'amabilità del provinciale, anche quando, compiuti gli studi universitari e laureatosi in legge, si trasferì a Roma e, ammobiliato di vecchi mobili siciliani che il padre inviava da Catania con un lento barcone, un quartierino in vista della Galleria Borghese, cominciò a vedere scolorire gli autunni. Il primo, il secondo, il quarto, sugli alberi di questo giardino disseminato di casini di caccia, nell'attesa, in verità molto ingiustificata, di venire assunto, non si sa bene perché proprio in quello, al Ministero degli Esteri. Nel 1932 non era raro il caso di un giovane che diventasse console o ministro per una ragione tanto più accettata come buona e perfino ammirata, quanto meno fosse chiara. Ma i giovani a cui capitava una tale fortuna si erano dati un da fare affannoso e avevano ammaestrato così bene il loro cuore che non riuscivano più a innamorarsi di una donna che non fosse influente o a diventare amici di un uomo che non fosse potente. Tutto quanto era debolezza, umiltà, disgrazia, povertà, suscitava in loro una profonda repulsione. Antonio, invece, era rimasto pigro e sincero come il cameriere di un caffè siciliano in un pomeriggio d'agosto, quando spossata ogni capacità di finzione e la solerzia diplomatica e ogni altro genere di solerzia dall'implacabile scirocco, dissuade il cliente dallo scegliere alcuna cosa nella carta dei gelati, e se poi questo cliente, nonostante l'avvertimento contrario, ordina un cedro o un albicocco, per noia o per stanchezza il cameriere non glielo porta. Così egli aveva lasciato passare gli anni, salutando con un brrr di letizia ogni primo odore di antracite che uscisse dai sotterranei dei palazzi ad annunziare che incominciava il riscaldamento per il nuovo inverno. Per Dio, diceva, quest'anno, e si stropicciava con forza le mani, poi vi alitava dentro e infine andava a guardarsi nello specchio di un negozio, scoprendo immancabilmente che accanto a lui una donna stava a guardarlo con tenerezza. Antonio socchiudeva gli occhi beato e balbettava «Facciamo colpo, eh?». Ma nell'autunno del 1934 una subitanea quanto strana malinconia s'era impossessata di lui. Questa malinconia, sulla fine di novembre, prese tutti i caratteri della tetraggine. Il 2 dicembre la signorina Luisa Dreher, figlia di un diplomatico, la più bella ragazza straniera che si trovasse a quel tempo in Italia, andò a trovare Antonio alle 10 del mattino. La visita non era stata sollecitata da chi la riceveva né annunziata da colei che la faceva. Nelle sue passeggiate con Luisa Dreher, Antonio non si era nemmeno sognato di invitarla a casa, talmente un invito simile gli sarebbe parso una sconvenienza verso quelli che dovevano procurargli un impiego immeritato. E frattanto eccola lì, questa ragazza mirabile, seduta su uno sgabello, torcendo un fazzoletto di velo fra le mani piccole e ancora colorate di sole estivo. Antonio non dice nulla. La ragazza, piegato il volto a destra, si guarda la punta del piedino che nervosamente picchia sul tappeto. Antonio continua a tacere. Luisa si sta passando la punta di un dito vicino alla bocca per deviare una lacrima che era in procinto di penetrarvi. «Perché piange?» fa Antonio. Luisa si alza di scatto, gli butta le braccia al collo e, appoggiandogli una guancia sul petto, «Ti voglio bene», singhiozza, «ti voglio bene». Antonio le accarezza i capelli guardando pigramente, al di fuori della finestra, l'intensa luce verde che Villa Borghese riverbera dentro il cielo. «Non voglio nulla da te», continua Luisa fra i singhiozzi, «non voglio essere sposata. Hai dimenticato a casa mia una lettera di tuo padre, l'ho letta». «Quale lettera?» esclama Antonio. «Una lettera in cui tuo padre ti dice che devi subito recarti a Catania per conoscere la signorina che ti vogliono dare in moglie. Non sai leggere la calligrafia di mio padre», balbetta Antonio. «Io stesso non riesco mai a decifrarla». «Ma non è per questo che piango. Non ti voglio sposare, te l'ho detto. Io basto a me stessa e non voglio sposare nessuno. E allora?» chiede Antonio con la voce alterata. «Ti voglio bene, ti voglio bene. Capiscimi, santo Dio, ti voglio bene». Antonio si fa pallido come un morto e siede, casca quasi, su un divano. La ragazza gli scivola accanto col profumo tenero dei suoi golfetti d'angora e del collo incipriato. Scossa dai singhiozzi, gli insinua fra il mento e il collo la bellissima fronte sulla quale, nei ricevimenti delle ambasciate, brilla sempre una crocetta di diamanti. Con la manina spaventata gli cerca il cuore sotto la vestaglia, come a sentire se sia capace di battere. Il cuore di Antonio galoppa come un cavallo, altro che battere. In groppa a questo cavallo sfrenato, egli vola verso l'angoscia più nera. Luisa non sa più quello che fa, ha perduto ogni capacità di comandare a se stessa, sente che la sua mano vergognata e spaurita erra dissennatamente sotto la vestaglia di Antonio. «Non ti chiederò niente», singhiozza, «sta sicuro, sta tranquillo, non avrai da me nessun fastidio, sono una donna seria, non sono come le altre». «Eppure», dice egli, appigliandosi al partito disperato di fare il forte e il cattivo e stringendola per i polsi in modo da scostarla un poco da sé e guardarla nel viso, «tu sei come le altre». Luisa aggrotta le ciglia, disseminando di amabili rughe giovanili l'orlo degli occhi e il naso. «Cosa vuoi dire? Non sai quello che dici?» E poi, precipitosamente, «io sono ragazza, cosa credi? Sono ragazza, sono ragazza». Antonio si sforza di sorridere ironicamente, cosa che gli riesce molto sgradita e fastidiosa, perché è un bravo giovane e sa distinguere un parlare sincero da uno falso. «Il più gretto e ridicolo dei tuoi compaesani», continua Luisa con voce più lenta e sorda, «se sposasse me non avrebbe nulla da ridire. So che le donne della tua isola, quando vanno a passare la prima notte di matrimonio negli alberghi di Taormina, strillano come galline a cui si tiri il collo. Io non strillerei nemmeno se tu mi ammazzassi, ma insomma avrei il diritto. Perché impallidisci? Cos'hai? Aspetti qualcuno? Chi c'è dietro quella porta? Il volto di Antonio si colora un poco. Dalla porta, che dà nella camera da letto, è venuto un leggero rumore, come di una persona che vi si fosse appoggiata dall'altra parte. «C'è una donna di là?» chiede Luisa, abbassando la voce. «Sì», fa lui, e china il capo. Luisa ridiventa padrona di sé, si alza dal divano, prende la borsetta da un tavolo, ne cava uno specchio, asciuga e cancella le lacrime con due colpi di piumino. «Addio», dice, «scusami», ed esce. Antonio si precipita alla porta della camera da letto, la spalanca e riceve quasi sulla bocca un bacio del can Barbone, che impaziente di rivederlo ha spiccato un salto verso di lui con un guaito strozzato nella gola. Non so se quel giorno stesso, ma probabilmente l'indomani, Antonio si recò dallo zio Ermenegildo Fasanaro, fratello della madre, che abitava nei quartieri nuovi della città. Lo zio camminava su e giù per il salotto con la camicia di seta fuori dei pantaloni e la cravatta, non ancora annodata, pendente in due liste sul petto arrotondato dai 50 anni. «È meglio che tu ritorni a Catania», diceva lo zio, fermandosi ogni tanto contro la finestra e coprendo con la propria persona ora il gomito che fa il Tevere nei pressi di Villa Glori, ora il pendio di Villa Glori. «Cosa fai a Roma? Vuoi scoprire se quella cosa ha un fondo? Non ne ha fondo, te l'assicuro. Ci stai giorno e notte sopra e ti consumi come una candela. Hai una faccettina stretta e caschi sempre dal sonno come un gatto che è stato fuori tutta la notte. Che diavolo, con le donne bisogna sapersi risparmiare, dargliela a intendere. È facile ingannarle a uno che abbia un po' di giudizio. Sono sicuro che sei di quelli che darebbero un patrimonio pur di raggiungere ogni notte una cifra alta. È così o mi sbaglio?» «Ma io, in verità, per un verso hai ragione tu. Le donne con una mano ti accarezzano e con l'altra contano. Ma è così facile, santo diavolone, dargliela a bere. Ci vuole soltanto un po' di abilità. Non che non ci siano anche le furbe che stanno attente alle minuzie. Ma è la furberia della sciocca, perché la donna intelligente sa che bisogna badare a ben altro. Devi saperti fermare. Ecco tutto. Il contrario di quello che dice il porco che ci governa. A proposito, è vero che ha un'ulcera allo stomaco?» «Non lo so, zio. Dicono che abbia un'ulcera allo stomaco. Anzi, ieri, mentre sedevo in un caffè, ho sentito a un tavolo accanto al mio un ufficiale di marina che diceva a bassa voce a un suo collega: "Siamo a cavallo, è cancro, non ulcera." Sono sicuro che parlavano di lui. No? Dici di no? Non ho detto niente. Per Dio, tu non ti interessi di politica, non te ne importa un fico secco. Scommetto che non hai letto Carlo Marx. No. E non lo leggere. Dato che non hai letto a 30 anni, non lo leggere più, lascialo stare dov'è. Ai nostri tempi lo leggevamo, cioè non lo leggevamo nemmeno noi, ma ne parlavamo come se lo avessimo letto. Socialismo, abolizione della proprietà. Cosa ne pensi? Sarà possibile abolire la proprietà? Ma io non ci credo. D'altro canto siamo diventati schiavi di tutto quello che producono le masse: elettricità, radio, telefoni, ferrovie, tranvie. Essendo schiavi di queste cose, ne viene che siamo schiavi delle masse. E queste masse, per i loro diavoli, diventano buone buone e lavorano felici e contente solo col fascismo o col comunismo. Non appena gli dai la libertà diventano infelici, cattive, turbolente e tanto si dimenano che la fanno a pezzi e se la mettono sotto i piedi. Sei d'accordo? Sì, zio. D'altro canto, se la maggior parte degli uomini vuole il socialismo, è inevitabile che il mondo divenga socialista. Può darsi. Può darsi e non può darsi. Non è la prima volta che la maggior parte degli uomini desidera una cosa e la storia ne fa un'altra. Può darsi anche questo. Che cosa può darsi? Che la storia faccia un'altra cosa. E che cosa? Io non lo so. D'altro canto, i ricchi, e mi ci metto anch'io fra questi, siamo antipatici. Ma tu, zio, credi a me, siamo antipatici, siamo stupidi, siamo viziati e ci annoiamo. Non si può continuare sino alla fine dei tempi coi ricchi da una parte e i poveri dall'altra. Io lo sento, per Dio, che non si può continuare così. Quello che abbiamo oggi in Italia non è una specie di medioevo, continuò lo zio. Non so. Ninuzzo mio, solo il cancro può salvarci se farà presto. Dicono che abbia un'ulcera sifilitica, non cancro. E me lo dici ora, per Dio, siamo rovinati. Un'ulcera sifilitica scompare con due iniezioni. D'altro canto, se muore lui, che succede? Chi prende il potere? I quattro ladri che gli stanno attorno? Si ammazzano a vicenda per la spartizione del bottino. I comunisti che stanno in carcere sarebbero peggio dei fascisti, perché questi almeno sono dei cialtroni e le bestialità che hanno in testa le fanno male, mentre quelli sono onesti e rigorosi e le bestialità le fanno bene. Già, è vero. D'altro canto io parlo del comunismo con troppa leggerezza. E se fosse una cosa seria e utile? Dicono che un bel nulla. Anche se il comunismo è utile, e ti assicuro che non lo è, io mi ribello perché è immorale in quanto sopprime la libertà. D'altro canto chi altri può prendere il potere se muore lui? I vecchi che ora se ne stanno a casa e credono di non compromettersi solo perché non leggono né giornali né libri e giocano a scopa tutto il giorno? Sono vecchi e non sanno governare le masse. Certo, senza dubbio. D'altro canto vadano al diavolo le masse. Se loro vogliono il capestro, io non lo voglio. E io conterò qualche cosa per Bacco, almeno per me. E d'altro canto quello che ho detto è forse tutto sbagliato, perché nel 22, tu non te lo ricordi, gli operai tornavano già a lavorare tranquillamente e gli scioperi si facevano sempre più rari quando il porco tolse la libertà sia agli operai che a noi. No, Antonio, gli operai italiani sono come i borghesi e amano la libertà. È lui, il porco, che vuole farci credere che essi non l'amino. Di a tua madre che preghi per la morte di lui invece di pregare perché non ti vengano i geloni alle mani, che crepi al più presto, prima che crepi io di noia e di schifo. Ieri me ne hanno detta una che, se è vera, non vale più la pena di campare. Nomineranno segretario federale di Catania Lorenzo Calderara. È vero? Credo di sì. Calderara, il figlio del Pintu, il nipote di Pancia di Crusca, Ufrati d'Usceccu, il fratello del Somaro. Dio, 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 una città che ha avuto De Felice, Macchi, Verga, Bellini, Angelo Musco, Giovanni Grasso, Capuana, il mio amico De Roberto, si riduce così, sotto i piedi di Lorenzino Calderara, intisu zuccu, il torsolo. Una bestia col pelo sul cervello, al quale un giorno gli amici sono riusciti a far credere che nelle farmacie si vendevano i guanti di ferro. Che guanti? Andiamo, Antonio. Ma d'altro canto, che doveva farsene lui? Un incapace che... Antonio divenne bianco come un cencio e poggiò il capo sullo schienale della poltrona, fissando in faccia lo zio due occhi miseramente affievoliti. Che hai? Disse lo zio. Che ti piglia? Antonio serrò gli occhi con forza e, chinata la testa in avanti, appoggiò le palpebre al pollice e all'indice di una mano, intanto che con l'altra faceva cenno allo zio di stare zitto, che non c'era da preoccuparsi, che stava per passare. «Tu, figlio mio», riprese a dire il gentiluomo, quando Antonio sollevò la testa e l'adagiò con gli occhi chiusi sulla spalliera, «devi metterti la strada tra le gambe e tornare dritto filato a Catania. Qui, se rimani ancora, le donne ti mangiano vivo con tutti i vestiti che hai addosso. Conosco Barbara Puglisi, la ragazza che ti vogliono dare in moglie. Le ho sentito suonare il violino la sera che suo zio monaco festeggiò le nozze d'argento con la chiesa. Non ti dirò che suoni superlativamente. Ma d'altro canto, che te ne importa? È ricca, possiede mezza Paternò. È stata educata in un collegio, Con questo non voglio dire che sia un genio. D'altro canto, la donna non deve essere mai un genio. Basta che non sia stupida. E se anche fosse stupida, che te ne importa? Questa è la vita. Su, animo! 3 giorni dopo, Antonio ripartiva per Catania.
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.